Abbiamo in collegamento Stefano, a cui diamo il benvenuto sulle libere frequenze di Blackout e chiediamo innanzitutto se ci sente. Ciao
Sì,
Stefano.
vi sento benissimo. Spero che i rumori di sottofondo della città non disturbino, ma sono dovuto uscire dalla stanza perché altrimenti il telefono non prendeva.
Già, noi abbiamo questa puntualità ogni volta di chiamare i lavoratori del Green Pass quando sono in assemblea, perché gli
No,
orari
vabbè,
coincidono, ma
non c'è nessun problema,
in qualche
nessun
modo
problema.
riusciamo a sfangarla. Dunque,
Certo.
più volte abbiamo voluto dar voce attraverso la nostra trasmissione al tema del famigerato certificato verde. Nonostante
Certo.
vi sia una trasmissione del nostro palinsesto della radio, appunto Sfasciapassare, in onda ogni mercoledì dalle 14 alle 15:30. Questo perché il Green Pass è stato subito usato come ennesimo legaccio burocratico ed ennesimo carico di responsabilità scaricato, diciamo, verso il basso. Voi avete lanciato un'assemblea per il 31 di
31 di
marzo
marzo.
alle ore 17:30.
Esatto, in Piazza Castello.
Ecco, vuoi raccontarci
E
un po' da cosa nasce l'esigenza di chiamare questa assemblea e quali
certo,
sono un
non è
po'.
dunque
Vai.
la data del 31 marzo è una data simbolica, ma ne avevamo già parlato da un mese a questa parte perché aleggiava nell'aria che entro il 31 marzo sarebbe finita questa emergenza. E quindi già da un bel po' di tempo avevamo iniziato a ragionare su cosa fare, su come muoversi, inizialmente con diciamo così, delle iniziative un po' più incisive, no? Perché non c'era ancora nemmeno una bozza di decreto legge che sancisse almeno formalmente la fine di questa emergenza. Poi è venuto fuori il decreto legge, prima con una bozza, poi con la stesura definitiva, e quindi anche il tipo di iniziativa che vogliamo mettere in campo, che metteremo in campo, è cambiata. Tant'è vero che si tratta di un'assemblea cittadina, quindi aperta anche ad altri gruppi che su altri fronti si stanno confrontando comunque con questa situazione che oramai è di emergenza continua, no? Adesso abbiamo la guerra nella quale siamo formalmente coinvolti, anche se non ancora con armi e con le bombe in casa, ma comunque siamo coinvolti. Ci sono tanti altri problemi che sono quelli del caro vita, che sono quelli della precarietà, che sono quelli della casa, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo detti, usiamo questa data simbolica per ritrovarci, per riconquistare anche degli spazi di vivibilità e di socialità, dove discutere, dove affrontare anche a microfono aperto tutte queste questioni. Sicuramente partiamo dal problema del Green Pass, però collegandoci a tutte le altre emergenze,
Ecco,
di
questo
quelle
un
che di cui
po' per
parlavo prima.
rispondere a tutti, diciamo, i detrattori dei No Green Pass che appunto pensano che, come dire, che voi siate, tra virgolette, ingenui e quindi vi fermiate alla protesta solo nei confronti del Green Pass. Una volta che finisce il Green Pass, per voi va tutto bene, ma non è così, giusto?
Beh, cioè, assolutamente no. Innanzitutto perché il coordinamento del quale faccio parte, dove sono arrivato ben ultimo, era già presente almeno dalla metà dell'anno scorso, si tratta di un coordinamento trasversale, quindi coinvolge lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, disoccupati e chi più ne ha più ne metta. Tra di noi ci sono persone, permettetemelo, vogliamo anche uscire un po' da questo tabù. Ci sono persone che sono vaccinate, persone che non sono vaccinate, persone che hanno fatto due vaccini e poi hanno capito anche diciamo così, non chiamiamola tragedia, ma comunque la presa in giro anche di questo intervento medicale e che quindi se ne vogliono tirare fuori. E quindi si tratta di un gruppo che non si guarda l'ombelico e per cui se finisce il Green Pass, se possiamo finalmente andare al bar senza il Green Pass, siamo liberi tutti ed è finito tutto. No, non è così. All'interno di questo coordinamento si discute di tanti argomenti e si cerca di tenere un filo di collegamento con tutte le altre esperienze e con tutti gli altri problemi di cui parlavo anche prima. Per noi il Green Pass è soprattutto affrontare anche una questione di medicalizzazione, cioè di come vogliamo pensare la cura e la salute delle persone, che non può solo passare attraverso la medicalizzazione, per esempio. Per troppo tempo, secondo noi, secondo me, ma secondo noi, questo problema vaccino sì, vaccino no, è stato un tabù. E dispiace dirlo, ma da 2 anni a questa parte non c'è stato nessuna discussione, nessun dibattito franco su questa questione. Tant'è vero che qui si ingenera anche un altro problema, che è quello della censura. Chi ha provato ad affrontare la questione da un punto di vista rigoroso, scientifico, della logica culturale, è stato sbertucciato, è stato deriso, è stato estromesso, no? È stato allontanato dal dibattito pubblico, definendoci e definendolo terapiatista, ignorante, sorcio e chi più ne ha più ne metta. Quindi direi che non si tratta solo di affrontare l'eliminazione del Green Pass, che è una cosa importante, perché il Green Pass secondo noi è un grimaldello che domani potrà condizionarci in molti, molti aspetti della nostra vita, perché è un passepartout. Basta che io ci metto dentro che se tu non hai certi requisiti non puoi andare da nessuna parte, che ne so, non è qui andare al bar o al ristorante, ma domani posso anche limitarti nell'accesso all'ospedale, posso limitarti nell'avere dei servizi. E quindi credo che sia un argomento che debba essere dibattuto a 360 gradi. Ecco, questo è quello che anche con l'assemblea aperta del 31 marzo vorremmo incominciare ad affrontare, cioè dotarci di contenuti culturali, intellettuali e strumentali per rilanciare anche le iniziative, le lotte, per essere anche convincenti nei confronti di chi ci sta intorno. Noi in questi mesi, soprattutto in quest'ultimo mese, abbiamo fatto diversi banchetti, diversi volantinaggi in vari mercati e siamo venuti così in contatto con diverse realtà. C'è chi ci ha visto come fumo negli occhi, c'è chi invece ci ha visto con solidarietà, quindi con condivisione, comprendendo anche quali erano i nostri problemi. Non ci dimentichiamo che molti dei lavoratori che fanno, delle lavoratrici che fanno parte del coordinamento No Green Pass, è gente sospesa, cioè sospesa vuol dire che non è andata al lavoro, alcuni ahimè da almeno un anno a questa parte, e quindi sono senza stipendio. E questo è un problema secondo noi non da poco, no?
Certo, assolutamente, ne abbiamo già parlato altre volte e lo troviamo assolutamente
Perché, disumano, ecco. Certo, oggi essere senza, non soltanto, ma io penso anche alle mie figlie, visto che ho 2 figlie, una universitaria e l'altra al liceo, e comunque, soprattutto per la ragazzina al liceo, vivere in un contesto dove c'è una pressione costante da parte dei propri compagni di classe, la maggioranza, diciamo quasi tutti vaccinati, e anche la propaganda che fanno gli stessi insegnanti, cioè è una situazione molto difficile da un punto di vista psicologico.
Assolutamente, scusa, dimmi. Intanto appunto quali sono ne approfitto per chiederti quali sono appunto i temi diversi, diciamo appunto di quelli strettissimamente legati al Green Pass che affronterete in questa assemblea che ricordiamo sarà alle 9 del mattino in Piazza Castello.
Sarà alle 17.30
alle 17, ma perché alle 9? Scusate,
alle 17.30
in Piazza Castello, volevo fare informazione sotto... faccio disinformazione, scusate.
Ci troveremo esattamente sotto il monumento a Duca d'Aosta, che è anche abbastanza, è stata una scelta ben precisa, siamo quasi di fronte alla prefettura, perché comunque questo clima di emergenza guerra, credo che ribadire la propria contrarietà alla guerra e a tutti i soldi che ci stanno mettendo, perché non ci dimentichiamo che questo governo ha stanziato 12 miliardi in più per la difesa, quindi da 23 siamo passati a 35-36 miliardi, però per la scuola, la sanità, i trasporti, la disoccupazione, la casa non ci stanno mai i soldi. Ecco, questo credo che sia anche un altro degli elementi che dibatteremo. Più precisamente sul Green Pass, in particolare, come il gruppo di lavoro del quale ho fatto parte, abbiamo sviscerato un po' i contenuti di questo DL, che formalmente cessa un'emergenza, ma rimangono in piedi tutti i dispositivi di contenimento, di coercizione, di ricatto. Tant'è vero che anche i lavoratori sono stati suddivisi, sono stati frammentati, perché quelli della sanità fino al 31 di dicembre hanno l'obbligo vaccinale e quindi chi è sospeso continuerà a non lavorare. Quelli della scuola e quelli dell'università e gli ultra soprattutto gli ultra cinquantenni fino al 15 di giugno, per di più quelli della scuola, i docenti e gli educatori sospesi potranno rientrare ma non potranno insegnare, quindi non potranno stare a contatto con gli allievi, con gli alunni, con gli studenti, e dovranno essere adibiti ad altre mansioni.
Per un perdona mese, la curiosità, comunque, ma si sa già di quali mansioni si parla?
No,
come
non
sempre,
si sa, perché,
fatto tutto
non
a caso.
Si sa, perché saranno di supporto all'istituzione scolastica, ma non credo che anche i dirigenti scolastici, i presidi, non sappiano assolutamente che pesci pigliare, anche se il decreto legge impone loro, proprio c'è scritto testuali parole, impone loro, appena asseverano che il docente, l'educatore non ha adempiuto all'obbligo vaccinale, impone loro di adibirlo a un'attività di supporto per l'istituzione scolastica. Quindi anche se si mettono a sbraitare, comunque i dirigenti scolastici, i presidi, devono agire in quella direzione, cioè devono reintegrare queste persone.
Però nella forma, come al solito, nel senso, si fanno delle norme con, come dire, con un'interpretazione larghissima e si lascia, come dire, la patata bollente ai dirigenti scolastici, come dire, inventatevi voi come rioccupare questi reietti, diciamo.
Permettetemi di togliermi anche qualche sassolino dalla scarpa. Il problema è che purtroppo, non per fare sempre le solite lamentele, che insomma lasciano quel tempo che trovano, però bisogna constatare che c'è un silenzio generale anche da quelli che dovrebbero essere i difensori dei lavoratori. Io penso alle organizzazioni sindacali, che assolutamente in questi due anni non hanno detto nulla, non hanno fatto molto, e anche oggi non c'è molta, diciamo così, non c'è una presenza tale per cui per dare anche dei punti di riferimento, no? A chi lavora, a chi è sospeso, a chi deve rientrare, a chi anche si è trovato a barcamenarsi in una burocrazia per cui, per sua fortuna o sfortuna, si è ammalato, e quindi dopo una malattia. Pensate un po' anche all'assurdità, no? Sperare di ammalarsi per poter continuare a vivere è una cosa paradossale, no?
Ma è entrata a fare parte della nostra quotidianità questa robaccia qui.
Certo, e purtroppo dobbiamo constatare, e l'abbiamo visto anche in questo decreto legge, che si continua con questa segmentazione, con questa frammentazione delle persone. Già eravamo divisi in partenza, e questi due anni e questo quantitativo di decreti legge, di PCM, ha ulteriormente separato le persone. Ecco anche perché di questa nostra esigenza, oltre che confrontarci al nostro interno, oltre che ragionare sul significato di questi decreti, di questo decreto legge in particolare, vogliamo parlare agli altri, vogliamo parlare a chi ci sta intorno, perché comunque c'è rabbia, c'è disagio, e purtroppo ti parlo anche per esperienza personale, non della mia famiglia, ma di persone che conosciamo. Molte famiglie sono spaccate, cioè lui vaccinato, lei no, o viceversa, con grandi difficoltà di rapportarsi, conflittualità con i figli, con i nipoti, cioè hanno veramente atomizzato la vita delle persone e l'hanno condizionata pesantemente con una narrazione tossica. non accettando nessun confronto. Ecco, questo secondo me la dice anche lunga, così come oggi anche sulla guerra non c'è nessun confronto, basta avere una voce leggermente fuori dal coro, cioè tornare a ragionare sui fatti, sui dati, sulla storia, e si viene subito allontanati, c'è l'ostracismo. Ecco, e io credo che questa sia una situazione molto pericolosa. Mi piace usare un'immagine che è quella che siamo tornati a 4 secoli addietro, quando il sole girava intorno alla terra, e se sostenevi il contrario o c'era il rogo come Giordano Bruno o c'era l'inquisizione come per Galileo.
Adesso c'è la perdita di followers.
Come?
Adesso c'è la perdita di followers.
A volte, sai, forse solo la perdita di followers
stiamo scherzando ovviamente, però certo. È proprio come, nel senso, non si fa altro che alimentare la famigerata guerra tra poveri, comunque il divide ed impera, no? Nel senso, l'abbiamo visto applicato in ogni modo, e questa è la ciliegina sulla torta di questo concetto. Adesso si è arrivati appunto a una deriva, come giustamente fatta notare, parecchio preoccupante.
Mi sembra, ecco, che anche questo è un punto su quale andrebbe fatta una riflessione. Senza utilizzare, se non questi strumenti, diciamo così, legislativi e tecnologici, non è che abbiano usato una grande forza repressiva, tanto per intenderci le cosiddette forze dell'ordine. È bastato sguinzagliare 60 milioni di italiani che sono diventati i controllori, oltre che di se stessi, anche dei vicini. Basti pensare cosa succedeva un po' di tempo fa, no, le contumelie che si prendeva chi portava a spasso il cane, o perché andava a correre, o perché portava i bambini al giardino, no? E oggi c'è la stessa cosa. Per poter andare in un bar c'è chi ti fa entrare e non fa finta di niente, però ci sono quelli che assolutamente tu non entri, e c'è gente che viaggia con la mascherina in macchina da solo. Cioè, veramente ci hanno condizionato. Si tratta di un'ipnosi di massa che si riverbera poi anche sul vicino di casa, no? Perché si diventa controllori uno dell'altro. Questo secondo me è un aspetto che va anche studiato molto bene, attentamente, e ripeto, questo è anche uno dei motivi per cui intendiamo aprirci il più possibile agli altri, alla cittadinanza, ad altre realtà, e cercare di ricomporre un po' i segmenti nei quali è stata suddivisa questa società. È un lavoro grosso, improbo, forse anche un po' velleitario, qualcuno potrà pensare, ma direi che è necessario farlo, ecco. Altrimenti siamo condannati all'inconsistenza, siamo condannati a morire da soli, ciascuno nel proprio angolino, e questo credo che non sia una bella prospettiva.
Assolutamente, condividiamo questi concetti che hai appena espresso, e noi appunto direi che siamo alle battute finali, quindi se vuoi ancora ricordare quando si terrà questa assemblea.
Quindi il 31 marzo alle ore 17.30 ci ritroveremo in Piazza Castello, vicino al monumento Duca d'Aosta. È un'assemblea cittadina contro lo stato di emergenza permanente, quindi, come dicevamo prima, comprende sia il Green Pass, quindi l'ultimo decreto legge contro l'emergenza, ma anche contro tutte le altre emergenze, che sono quelle della guerra, quelle del carovita, quella della disoccupazione, dell'immigrazione, che sono le altre persone che pagano un conto salatissimo di tutta questa situazione, di chi è sfrattato e di chi più ne ha più ne metta, cioè di tutte quelle persone, di uomini e donne, che sono comunque emarginati in questa società, che per alcuni è opulenta, ma perché molti altri invece vivono in grandi difficoltà, anche per chi oggi ha ancora un lavoro, ma non c'è più nulla di scontato, ecco.
Assolutamente, e appunto sono i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici lo ben sanno che il lavoro non è scontato, diciamo, in questa trasmissione. Perfetto. Dove parliamo in continuo di vertenze, licenziamenti, esatto, eccetera. Quindi va bene, Stefano, allora noi ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo e ti salutiamo, ti auguriamo buona serata dai microfoni.
Grazie mille, buona serata anche a voi. Ciao.
Ciao.